Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, saluto tutti gli amici che ci seguono tramite Facebook, Instagram, YouTube. Su Instagram vedo che mando subito il saluto con la manina, vedo Michelini Angela, ciao Michelini, e poi c'è MCNST, tutte sigle abbastanza strane per non farsi identificare. Buona giornata a tutti, buona Domenica delle Palme. Oggi c'è aria abbastanza mite che si respira, vediamo di dare anche un'occhiata, vedrete che io adesso devo mettere in muto il mio il mio cellulare con il quale trasmetto su YouTube. Perché a me arrivano continuamente telefonate questa mattina, e allora è preferibile fare in modo da non essere disturbato, almeno in questa oretta che sono qui in radio con voi. Allora vediamo, oggi dicevo è il 29 marzo 2026, domenica, e vediamo che cosa ci offrono i quotidiani locali. Siamo in diretta a Facebook per chi vuole seguirci e leggere i giornali insieme a noi. Vedo che ci sono già anche chi ci segue su Facebook, delle visite, dei visitatori, e naturalmente spero che siano tanti quelli che ci seguono tramite la nostra frequenza 89.100. Trovata morta a 25 anni in un bed and breakfast, qui siamo a Civitanova, allarme da una giovane che era con lei. L'allarme cioè scattato da una coetanea, appunto, che stava insieme a lei in questo bed and breakfast. Poi pagano col bonifico falso, denunciati due truffatori, siamo a Macerata. Rifiuti, piano al via, il voto entro luglio, resa dei conti in aula nelle Marche. Poi plasmaghette, Draisci e la guerra interna, ecco tutti i tasselli. Ecco, poi andranno a... Ora, voi cercate di quello che leggete su 100 righe di salvarne mezza di riga, salvatene mezza, quella mezza, magari può darsi che in quella mezza ci sia un po' di verità, un po', dico, non tutta la verità, su quello che vi raccontano. Io non mi fido più di nessuno se non di me stesso. Poi abbiamo agenti infiltrati per smascherare le shop della droga, poi è tornata all'ora legale, si sente, e poi abbiamo la possibilità di dare un'occhiata al prima pagina, questo è il Corriere Adriatico. Invece il resto del Carlino, che a parte quello nazionale, si parla del cambio al vertice dell'Associazione Nazionale Magistrati, è incendiato un puro e duro di un cattolico di sinistra, che è la peggiore cosa che possa capitare a un'associazione di magistrati. Non capito perché solo quelli di sinistra possono presiedere l'organismo, ma gli altri no, magistratura indipendente, gli altri che sono in un'area moderata riescono a eleggere il loro rappresentante? Allora vediamo, andiamo a Macerata, poi c'è la Salis, vabbè, quella che ci hanno montato sopra una storia, quando si è andato a leggere bene il resoconto anche di quello che è stata l'accertamento, che è doveroso l'accertamento, no? Però capito, la sinistra ha la capacità di stracciarsi le vesti, no, per fare propaganda. Ecco, l'importante è non dare retta, l'importante è dire non ci casco, no? L'importante è dire potete dire quello che vi pare, a me non la date ad intendere, ecco, e basta. Così almeno mandiamo tutti in quel paese, perché non è possibile che stare al loro gioco in cui c'è l'indignazione dell'orologeria, no? Ecco, c'è l'indignazione dell'orologeria. Però quelli che cantavano Bella Ciao, una cosa raccapricciante, se ci pensate, un organismo di magistrati che cantano i magistrati Bella Ciao per festeggiare la vittoria del no. Bella Ciao. E poi dice: chi non salta la Meloni è, e chi non salta imparato è, con una loro collega che si era spesa invece per il sì al referendum. Questi ci devono giudicare in un'aula tribunale. È una cosa raccapricciante. Nessuno ha mandato via in calcio in culo questi magistrati. Devono andare a casa a fare un altro mestiere. Io non mi fido di questi, posso non fidarmi? A pasta, andiamo avanti. Comunali, passi indietro di Cassetta, siamo a Macerata, dice l'assessore, attaccata fino all'ultimo, non mi ricandido, ipotesi Forza Italia per Iommi e Laviano. Poi finto bonifico da 29.000 euro per l'auto, venditori beffati. Concorso annullato, il Cosmeri perde anche in appello, direttore generale. Vedremo fra poco che cos'è. Mattatoio al capolinea, domani l'ultimo giorno, poi chiude il mattatoio di Villa Potenza, in coda per il medico, attese e proteste. Siamo a Tolentino, dalle fedi ai cellulari ritroviamo di tutto, i volontari del metal detector in spiaggia e si arricchiscono. Avanti con i prelievi, vanno evitati i casi mediatici, bufera per l'email di Draisci. Andiamo alle pagine interne, il Corriere Adriatico ci offre, vediamo subito che cosa ci offre, ve lo facciamo leggere, eccolo qua, ci offre da Porto Recanati, la mareggiata fa ancora danni, spiaggia divorata nella zona sud. Ieri leggevamo qualcosa di diverso, però poi abbiamo salvo una donna a Milano, recanatese premiata da Pepa, ormai è una cosa che francamente è abbastanza vecchiotta. Osimo, nuova gita per l'hotel marchigiano, ospitò Coppi, nuova vita scusate, per l'hotel marchigiano ospitò Coppi e la sua dama bianca, ma questo appunto a Loreto, sì, la pagina di Osimo, ma naturalmente tutto è riferito a Loreto. Poi abbiamo Osimo, rogo del grattacielo, condannato un ossimano, e poi basta, non abbiamo altre notizie di rilievo, se non andiamo a Chiaravalle, l'omicidio Sartini, colpo di scena, annullata la condanna a 18 anni, e questo ci può interessare, no, della serie, no, se i giudici non pagano, pagano naturalmente i poveri disgraziati che finiscono in galera ingiustamente. O che comunque sono le tritacarne della giustizia ingiustamente. Avete votato no? Ve li tenete, non me frega niente, capito? Niente, niente. Siete semplicemente dei coglioni. Dei coglioni. Allora andiamo a Resto del Carlino, perché sul Resto del Carlino c'è qualche cosa che ci riguarda un pochettino più da vicino, qualche cosa che può interessarci sicuramente. Allora, cioè che riguarda anche dal punto di vista della cronaca. Che cos'è successo? È successo a Recanati che, oltre al fatto della donna premiata, la ragazza in comune, no, tutti si mettono in fila per farsi un selfie con lei, abbiamo però una gita andata male, vetro rotto e malori, una gita da incubo, dice un racconto di una mamma che parla di giornata piena di imprevisti fino a Bologna, altri disagi e ritorno a casa. E io, se me lo permettete, fra poco parlerò di questo in apertura, approfonderò questo argomento. Poi altri pini colpiti, scatta la rimozione a Porto Recanati. Porto Recanati è stata una falcidia, hanno ormai disboscato l'intera città con il tempo, con questo, scusa. E per fortuna che al potere ci sono gli ambientalisti, perché se c'erano quei sporcazzoni, puzzoni della destra, chissà come si sarebbero scagliati contro. Nella chiesa di San Giovanni Battista la bara di notte rinnovata. Poi io ho assistito una volta a due palle che non vi dico, della bara di notte e la processione a Porto Recanati, veramente era una cosa impressionante per la sua lunghezza e la sua noia. E almeno così mi ha fatto effetto quella sera, sarà stato che non ero nelle condizioni migliori di assistere a questo spettacolo, sarà di fatto con questo cattivo ricordo. L'estate della Rena Gigli con la musica di Angelina Mango, è morto, dice il circolo Picchio Libero, è nato, scusate, io mi devo mettere gli occhiali, cioè mi devo togliere gli occhiali se voglio leggere meglio, perché sto cambiando completamente le parole stamattina. Allora dice: per volontà di una decina di appassionati di politica è stato appena fondato Picchio Libero, il nuovo circolo è tutto dedicato alla cultura della cassa pubblicata, della cosa pubblicata, al confronto aperto tra i cittadini di Potenza Picena. Qui siamo a Potenza Picena. A guidarlo provvisoriamente saranno Johnny Giustozzi e Massimo Caprani, l'ex consigliere comunale e anche ex consigliere provinciale con il centrodestra, i quali coordineranno l'organizzazione dell'assemblea e ne garantiranno la regolarità. Allora, detto questo, come vi ho promesso, partiamo subito con la gita scolastica andata male, eccola qua, e ne parliamo dal eccola qua, la potete leggere insieme a me, dal Resto del Carlino, pagina di Recanati. Recanati, gita scolastica da dimenticare per alcuni studenti dei vari indirizzi del primo anno del liceo scientifico, partiti venerdì e classico e altri indirizzi. E in gita scolastica la volta di Bologna, raccontare l'accaduto della madre di una studentessa che descrive una giornata segnata da disagi e imprevisti. La partenza è avvenuta all'alba sotto una pioggia battente con temperature rigide, due pullman coinvolti nel viaggio, entrambi con studenti della stessa scuola. Dopo circa un'ora di tragitto, però, uno dei mezzi, un autobus a due piani, è stato costretto a fermarsi a causa dell'improvvisa rottura di un finestrino laterale, esploso senza una causa apparente verso l'esterno, così che per fortuna i vetri non hanno colpito gli studenti che erano seduti vicino. Il vetro è letteralmente saltato, racconta la madre, e all'interno è entrata acqua, visto che stava piovendo. Il viaggio in quelle condizioni non poteva certo proseguire, per cui il mezzo si è fermato in un'area di servizio vicino Fano, mentre l'altro pullman ha proseguito il viaggio verso la destinazione, cioè Bologna. Gli studenti rimasti a bordo del bus danneggiato hanno dovuto attendere l'arrivo di un mezzo sostitutivo giunto dopo circa un'ora. Nonostante il ritardo, il gruppo si è poi ricongiunto a Bologna, dove nel frattempo il tempo era migliorato. La giornata è proseguita con il programma previsto, visita guidata del centro storico con tappe tra i principali luoghi simbolo della città come Piazza Maggiore, la Fontana del Nettuno, la Basilica di San Petronio e il Museo Archeologico, oltre alla salita alla Torre degli Asinelli. Tuttavia i disagi non sono finiti. Lì, durante il tempo libero, alcuni studenti si sarebbero fermati in un locale di una nota catena alimentare. Secondo quanto riferito, diversi ragazzi avrebbero accusato malori poco dopo aver consumato bevande, con episodi di nausea e vomito che si sono protratti anche durante il viaggio di ritorno. Stato un vero caos, prosegue la madre, tra chi stava male e chi doveva correre in bagno, e la situazione nei pullman è diventata difficile da gestire. Nonostante tutto, la gita si è conclusa in giornata con il rientro degli studenti. Resta però il malcontento di alcune famiglie, sia per gli imprevisti sia per l'organizzazione dell'uscita, il cui costo si aggirava intorno agli 80 euro a studente. Infatti io mi domando: ma non si può, quando c'è maltempo, annullare una gita? Io ho visto degli studenti che provenivano da altri centri stare Recanati sotto, cioè coperti da impermeabili quelli e da ombrelli che si piegavano al vento, cioè tutti lì ammucchiati ai bordi della strada, con gli insegnanti diceva: fate passare le macchine. Io mi vergognavo quando sono passato con la macchina, perché capivo il disagio che recavo con la mia presenza. Ma non si può visitare una città in quelle condizioni, non si può visitare una città in quelle condizioni, rinviate la gita, no, tanto più far pagare 80 euro per arrivare a Bologna e raccontare quello che è successo. Sicuramente non è stata una gita di piacere, non mi sembra la cosa più bella, più giusta da fare. Io tralascio la notizia, non l'approfondisco, quella della premiazione di Elena Grassi, che si è distinta appunto a Milano per essere intervenuta tempestivamente per assistere una persona che si era sentita male. Lei è recanatese e segue un'università di radiologia alla Politecnico di Ancona. Poi abbiamo un laboratorio per i bambini autistici, e ne abbiamo parlato una volta anche anche in una intervista con con Franco e Antonello e Andrea, non so se Andrea è il padre, Franco il figlio, che fanno parte dei Bambini le Fate. Comunque ricordo di aver fatto un'intervista nel corso di una trasmissione appunto insieme al nostro Fabrizio Principi dell'Onfalos di Recanati. Allora adesso noi vedremo magari di che cosa si tratta. Invece andiamo a vedere le notizie di cronaca e precisamente andiamo ad vedere questa Civitanova che è stata trovata morta in un bed and breakfast, perché è questa la notizia con la quale aprono entrambi i due giornali locali. E andiamo. Civitanova, una ragazza di 25 anni è stata trovata senza vita nel letto della camera di un bed and breakfast. L'allarme è scattato nella mattinata di ieri intorno alle 9.45 quando un uomo che divideva la stanza con la ragazza, Roberto Fattori, residente a Porto Sant'Elpidio, ha chiamato il 112. La giovane donna era nel letto dopo aver accusato un malore che non le ha lasciato scampo, non si è più svegliata. Lui ha richiesto l'intervento dei soccorsi nella struttura che si trovava in via Calatafini. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118 e la Croce Verde, ma per la 26enne purtroppo non c'era stato più nulla da fare, anzi non c'era più nulla da fare. Inutili si sono rilevati i soccorsi, i soccorritori hanno tentato in ogni modo di strappare alla morte, praticamente tutte le manovre di rianimazione erano state eseguite. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia per chiarire le circostanze della morte della ragazza. È arrivato anche il medico legale Antonio Dombolini insieme alla scientifica e all'anticrimine che hanno svolto il sopralluogo all'interno della stanza alla ricerca di elementi utili all'indagine. Gli agenti hanno svolto tutti gli accertamenti del caso e alla fine è stata disposta l'autopsia sulla salma della giovane donna per chiarire con esattezza le cause del decesso. Non si esclude che abbia assunto qualche sostanza che le ha provocato un malore fatale, ma saranno gli esami dell'autopsia a rivelare le cause del decesso. Gli agenti hanno sentito la testimonianza dell'uomo che si trovava insieme a lei per ricostruire le ultime ore di vita della donna. E lo sapremo nei prossimi giorni e di che cosa è morta questa ragazza, purtroppo. E andiamo a dare un'occhiata, si parla anche di Coridonia, l'ippodromo si apre ad altri sport, incontro tra associazioni e gestore, e c'è l'idea di poterlo sfruttare di più di quello che è una semplice pista dove poter far correre i cavalli, il famoso ippodromo di Coridonia. Sicurezza nei cantieri, 7 sono le denunce, ma andiamo a vedere un attimo il Corriere Adriatico prima di arrivare a questo, perché si parla del mattatoio verso lo Stoppe, quello di Villa Potenza, e vediamo subito, eccola qua. Qui dice la società Cosoma ha annunciato la chiusura del servizio, perché loro dice noi pronti all'asta di maggio, ma intanto rimane chiuso. Il comune sta definendo il piano di riqualificazione, l'impianto è sovradimensionato, costi elevati, e vedrete che naturalmente io spero che vada a finire in mani privati, che saprà razionalizzare meglio la sua attività e il suo servizio al territorio. Macerata fa discutere la vicenda del mattatoio. Cosoma, la società di gestione, ha annunciato, quello di Villa Potenza, per fine mese la sospensione dell'attività, l'amministrazione comunale, cioè per il 31 marzo, spiega la situazione in attesa dell'asta che si svolgerà nel prossimo mese di maggio. Dice il tema mattatoio di Villa Potenza, dice il sindaco Barcaroli, è al centro dell'attività dell'amministrazione comunale, che conferma sta valutando la possibilità di acquisizione all'asta della struttura. L'asta per la vendita della struttura, come noto, è stata rifissata per il prossimo 14 maggio, una scelta, prosegue Barcaroli, che prescinde dall'eventuale sospensione già annunciata a breve termine dell'attività di macerazione da parte dell'attuale società di gestione, circostanza sulla quale il comune non ha margini di intervento. È in corso la definizione di un progetto di riqualificazione volto a rendere la struttura efficiente e sostenibile. Sì, con i soldi dei coglioni, cioè dei cittadini. Cioè, vi rendete conto? Aumenta il Cosmeri la tassa dei rifiuti, la Tari, perché non siete riusciti a gestire o a individuare un sito, né a avere una proroga dell'ampliamento dell'area del sito già esistente a Cingoli. Cioè, non siete riusciti a fare nulla. Intanto paga Pantalone, no il comune, non lo Stato. Tanto c'è sempre dietro le tasse dei cittadini, tant'è vero che per la vostra insipienza e incapacità amministrativa di prendere una decisione, i cittadini saranno chiamati a dover sostenere altri aumenti della Tari per l'anno in corso e per il prossimo anno. Allora, si può dire che siete degli inetti, no? Che meritate di andare a casa a calci interculo? No? Io sì, io sono dell'idea di farlo. Perché non è possibile che siamo in mano a questi qui, no, non è possibile. E andiamo su questo, c'è il consigliere Ricotta del PD, dice andava garantita una continuità operativa, loro quando stanno all'opposizione sono gli sveltoni, quando sono in maggioranza fanno i chiesini, cioè sarebbe, il sindaco avrebbe per Caroli dovuto evitare la chiusura al 31 marzo del mattatoio, ecco come ce lo suggerisca Ricotta se c'è una via, non basta dirlo perché non si può ingannare la gente dicendo se c'è eravamo più bravi, no? E su, cerchiamo da fare persone serie, eh? Cerchiamo da fare persone serie. E naturalmente in tutto questo si intrecciano le elezioni maceratesi per il rinnovo del nuovo sindaco, la nuova giunta macerata. Parcaroli è ritornato di nuovo in campo per un secondo mandato, vedremo se poi avrà una coalizione abbastanza coesa. Io da certi movimenti ho l'impressione che ancora dovrà penare anche in campagna elettorale a tenere unita questa sua coalizione. Forse faceva bene abbandonare tutto e andarsene in vacanza con la famiglia. Comunque, vabbè, però l'alternativa era lasciare senza lottare in mano alla sinistra comunista la città di Macerata, e questo lo si deve evitare se si vuol bere al popolo in tutti i modi. Sigona corre da solo con la civica. Sigona è quella di Officina per le Idee, una civica che orbita intorno all'ex rettore dell'Università di Camerino Corradini, e dice però vabbè, adesso vedremo che vuole fare, se sta con Tittarelli che invece è il leader del centro-sinistra, quindi PD e compagnia, scantando. E poi abbiamo invece andiamo avanti. Andiamo a vedere che paga l'auto pagata con un bonifico falso, denunciato una coppia di truffatori. Allora, visto che sfogliando il Corriere mi è capitata questa notizia fra le mani, lo andiamo a leggerla. Macerata, auto pagata con un bonifico falso. I carabinieri della stazione di Macerata hanno denunciato alla procura una donna di 27 anni originaria di Vigevano, Pavia, e un uomo di 30 anni di nazionalità romena residente ad Alfonsine, in provincia di Ravenna. Entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono accusati di truffa in concorso. L'indagine è partita dopo la querela presentata lo scorso 10 marzo da una donna scolana di 54 anni. Qualche giorno prima il figlio della vittima aveva pubblicato su un sito internet un annuncio per la vendita dell'auto della madre. Contattato dalla 27enne con il giovane, era stato pattuito il prezzo, 29.000 euro da corrispondere tramite bonifico bancario istantaneo. L'incontro per concludere l'affare è avvenuto il 9 marzo a Macerata. In quella sede la truffatrice si è presentata accompagnata dal complice trentenne, mostrando sul proprio smartphone la distinta di un presunto bonifico istantaneo apparentemente emesso tramite un istituto di credito per l'intero importo pattuito. Tratti in inganno dalla documentazione mostrata, i venditori hanno proceduto a perfezionare le pratiche per il passaggio di proprietà di un'autoscuola. Una volta ottenuti i documenti e le chiavi del mezzo, i due malviventi si sono dileguati rapidamente a bordo dell'auto appena acquistata. Solo nelle ore successive la vittima, non vedendo l'accredito sul proprio conto corrente, ha effettuato verifiche approfondite, scoprendo l'amara realtà. Il conto corrente da cui sarebbe partito il bonifico non era presente nei registri della banca e la distinta mostrata era un sofisticato falso informatico. I militari della stazione di Macerata, guidati dal luogotenente Andrea Petroselli, grazie alla raccolta di testimonianze e l'analisi di dati tecnici, sono riusciti a identificare e denunciare i due responsabili. L'auto non è stata ancora recuperata, diramate le ricerche in ambito nazionale. E a Visso c'è stata una riunione tecnica di coordinamento in prefettura contro lo sciacallaggio nelle zone rosse di Visso, le zone del sisma. Il vice sindaco Sara Tomani e il comandante della polizia locale Ernesto Martini hanno partecipato quindi alla riunione presieduta dal prefetto Giovanni Signer, alla presenza del vicario del questore Marcello Petrotti e del comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Ruocco e del comandante del gruppo di Macerata della Guardia di Finanza Francesca Capanaro. Al centro dell'incontro la questione degli atti di sciacallaggio e dei furti. Già un anno fa il sindaco Rossella Sensi, insieme ai primi cittadini di Ustica e Castel Sant'Angelo sul Nera, avevano segnalato formalmente la problematica. Lo scorso anno inoltre il comune ha scelto di investire nel potenziamento della videosorveglianza, intervento che è in fase di conclusione. La prefettura che cosa ha fatto? Ha suggerito ora un ulteriore passo, implementare attraverso un'apposita convenzione il sistema collegandolo a quello del Ministero dell'Interno. Non è escluso inoltre che da questa nuova fase di attenzione possa nascere anche un progetto strutturato contro come il controllo appunto di vicinato. Vabbè, tiratevi a farlo, non vi perdete in chiacchiere. Allora. Ritorniamo a Macerata, perché anche agenti sotto copertura che si sono finti clienti degli spacciatori in azione per smascherare le scioppe dello sballo è uno dei nuovi particolari della maxi operazione Suburra condotta dai poliziotti del servizio centrale operativo di Ancona e dai colleghi della squadra mobile di Macerata. Lo spaccio 3.0 passava dai social con un giro d'affari milionario gestito da quella che si faceva chiamare Sacra Famiglia, un'organizzazione secondo gli investigatori capace di immettere sul mercato fino a 200 kg di hashish e marijuana e 40 kg di cocaina al mese, una gang che spacciava in tutta la regione ma anche fuori grazie a una fitta rete di corrieri reclutati sui social. Vi ricordo che sono state 12 le misure cautelari, 8 in carcere e 4 domiciliari finora eseguite dalla polizia con il coordinamento della DDA di Ancona. E già, adesso vedremo, è certo che è sotto copertura. E anche su Los Pollos, pene per 34 anni, ma ne abbiamo già parlato, naturalmente abbiamo citato anche nomi e cognomi nelle edizioni precedenti, adesso lo segnalo semplicemente, se no finiamo per dare sempre le stesse notizie. No, c'era una notizia che mi sarebbe, ecco il qua, il plasma. Il plasma, andiamo a vederla. Ancora la procura in asse e una commissione regionale di verifica per far luce sul Plasmagate che ha scosso la sanità marchigiana. Mentre le indagini fanno il loro corso, proviamo a ricostruire, dice, le tappe della vicenda dal prolifico carteggio interno e dalle indiscrezioni che trapelano dai corridoi dell'ospedale di Torrette. E partiamo, dice, dal 16 febbraio, quando il direttore del Dipartimento regionale di medicina trasfusionale, Mauro Montanari, scrive alla direzione medica di Torrette che a causa del persistere di una grave carenza di personale tecnico, l'evasione della richiesta di emocomponenti non urgenti subirà per tutta la settimana in corso notevole ritardo, senza alcuna garanzia che siano tutte completate in giornata. A inizio febbraio infatti due dipendenti sono andati in maternità e la coperta è diventata corta. 27 febbraio il direttore del Dipartimento Salute della Regione Antonio Draisci scrive al direttore generale di Aste e ospedali, reiterando invece la richiesta di non diminuire le raccolte di sangue. Giunge notizia che la raccolta di sangue è in riduzione, contrariamente a ciò che avevo richiesto il succo della comunicazione. Vi chiedo di adoperarvi affinché la situazione non rivesta poi un carattere mediatico del quale non abbiamo bisogno. Mele, che ora Draisci, prova a contestualizzare, ho inviato un avviso ai direttori generali per evitare che cambiamenti di programmazione potessero ripercuotersi negativamente sui donatori, senza avvertirli per tempo. E aggiunge: mai sono arrivate comunicazioni di eliminazione di sacche di plasma, ma solo l'allarme a cui è stato avviato con un aumento del personale da altre aziende. Su questo punto torneremo a breve. Intanto riavvolgiamo il nastro. Il 28 febbraio Montanari scrive direttamente al Dipartimento Salute paventando potenziali rischi per la lavorazione del sangue a causa della carenza di personale. Il 2 marzo Draghi convoca un incontro per il 4 per discutere delle criticità dell'officina trasfusionale. In poche parole, la questione continua a destare attenzione, ognuno dà la sua versione. Nella lettera di Draghi naturalmente dice: non facciamo cazzate, non diminuiamo le sacche di sangue, anche perché dopo scoraggiamo i donatori, li allontaniamo. Invece dobbiamo tenere alta l'attenzione e invitare i donatori a donare il proprio sangue. Poi se è stata una giornata storta che 300 sacche siano finite nel cestino e nell'immondizia, certo questo è grave, ma naturalmente che cioè, il problema della donazione deve continuare a prescindere, cioè sono incidenti di percorso che ci possono stare, su dai, adesso non la facciamo eccessivamente drammatica, no, è grave che siano andate perse, però in anni e anni di attività possiamo mettere in conto uno scivolone, sì, possiamo mettere per mancata organizzazione, sì, però dico, se un procuratore capo della Repubblica di Napoli riesce a sbagliare tenendo in carcere ingiustamente 400 e passa imputati che erano innocenti, facendo spendere allo Stato per risarcimento di ingiusta detenzione 80 e passa milioni di euro, e abbiamo chiesto a lui lo scalpo? No, è ancora al suo posto e ha fatto addirittura la campagna referendaria per il no, si è speso in tutte le reti televisive. Quello che diceva dopo la campagna referendaria una giornalista del Foglio: no, faremo i conti, lanceremo la rete. Ecco, questo che dovrebbe andare a casa, dovrebbe vergognarsi di ancora esercitare la sua funzione, la sta esercitando ugualmente, è ancora a capo della procura di Napoli, e noi facciamo un cancan per uno scivolone come quello che naturalmente non doveva accadere, ma se è accaduto magari chi ha delle responsabilità dovrà rendere conto. Ma basta, non basta, cioè non mi sembra che ci sia mai nessuna proporzione, no? Perché tutto la buttiamo a cacciare a politica, tutta la buttiamo a politica, non c'è niente da fare in politica. Allora, invece volevo, ero curioso di sapere la questione, ma lì devo andare sul Resto del Carlino, a proposito del Cosmari, perché eccolo qua, il concorso annullato, Cosmari bocciato anche in appello, la spunta Pierantoni, penso che sia questa la notizia, perché l'abbiamo magari già letta. Comunque diamogli una ripassatina. La Corte di Appello di Ancona ha respinto il ricorso presentato dal Cosmari SRL contro la sentenza lo scorso 4 marzo, con la quale la giudice del lavoro del Tribunale di Macerata, Germana Russo, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Roberto Pierantoni in merito al concorso per direttore generale bandito dalla società. Ora bisognerà attendere di conoscere le motivazioni, ma è lecito ritenere che Cosmari non getterà la spugna, ma andrà avanti. Ogni decisione a riguardo spetta al Consiglio di Amministrazione, ma è facile prevedere che la società proporrà ricorsi in Cassazione. Le implicazioni infatti sono molteplici. Intanto la somma che dovrà corrispondere a Pierantoni, un risarcimento da perdita di chance quantificabile nella differenza tra 375.000 euro e la retribuzione da lui percepita nei 36 mesi decorrenti dal dicembre 2021, che ammonterebbe a circa 100.000 euro, e poi gli effetti che la sentenza può produrre sulla procedura che Cosmari a suo tempo ha ha scelto di seguire, portando la vicenda fino al terzo grado. A quel punto il pronunciamento chiuderà la vicenda in un modo o nell'altro, ma se anche la Cassazione dovesse respingere il ricorso, bisognerà inevitabilmente accertare le responsabilità rispetto a quanto accaduto. Per Antoni aveva partecipato alla selezione per direttore generale 11 candidati, a seguito della quale la commissione di concorso aveva stilato una graduatoria in cui compariva al primo posto con 79,2 punti. Il consiglio di amministrazione della società però aveva successivamente deliberato di non approvarla e di proporre all'assemblea dei soci l'annullamento della procedura sulla base della clausola di salvaguardia, secondo la quale, in considerazione della natura fiduciaria dell'incarico, Cosmari ha la facoltà di non procedere all'assunzione di nessuno dei candidati, come nel caso in cui questi ultimi siano stati selezionati. Dove andiamo a finire? Pare manca un pezzo. Proposta accolta dall'assemblea dei soci, che nel 2021 ha annullato il concorso. Nel gennaio 2022 è stata bandita una nuova selezione, questa volta riservata esclusivamente a laureati in materie tecniche, escludendo di fatto Pierantoni. Nel maggio 2022 Pierantoni diffidò Cosmari chiedendo di rendere esecutiva la graduatoria, ma inutilmente. Di qui la decisione di rivolgersi al giudice del lavoro, che ha ritenuto illegittima la delibera di annullamento, riconoscendo sussistente un pregiudizio in capo al Pierantoni, qualificabile come perdita di occasione lavorativa favorevole o perdita di chance. E ricordo che allora c'era il direttore del Cosmari, il nostro Giampaoli. Detto questo, io non mi sembra... No, andiamo un attimo a dare un'occhiata al Corriere Adriatico, perché si parla su Porto Recanati delle mareggiate, ma c'è anche la storia a Loreto. Andiamo a vedere, eccolo qua, c'è Pienone, si scia oggi, abbiamo visto le montagne imbiancate, e vediamo, eccola qua, vediamo a Porto Recanati, andiamo a Porto Recanati. Porto Recanati, il peggio è passato, il mare si è ritirato, il vento è calato, ma lungo la costa di Porto Recanati restano i segni evidenti di una mareggiata che ha lavorato senza tregua e ridisegnato in più punti la linea di riva. Tra giovedì sera e venerdì pomeriggio il moto ondoso ha insistito, sospinto da una tramontana che nella notte ha raggiunto i 30 nodi, quasi 58 km orari, occhi puntati ad est e dita incrociate tra gli operatori, mentre l'acqua guadagnava metri, fino ai momenti più critici tra il buio e l'alba, quando le onde hanno iniziato a scavare con continuità. Un pugno allo stomaco per chi vive e lavora sulla costa e conosce bene il significato di queste condizioni. Il tratto più esposto è stato il lungomare sud, in zona Parco Europa, dove al momento non sono previste scogliere, ma solo interventi di mitigazione come quelli avviati dopo la mareggiata del 4 febbraio. Qui il mare è inciso in profondità. In diversi punti la spiaggia è stata erosa, l'acqua è arrivata a ridosso degli stabilimenti fino a scorrere sotto le strutture. La linea di costa risulta arretrata, con basi scoperte e arenile quasi assente. Tra gli chalet colpiti c'è Acapulco, e non è la prima volta. Le strutture hanno retto, ma la distanza del mare si è ridotta in modo evidente, lasciando scoperti i tratti che fino a poche settimane fa garantivano ancora un minimo di margine e tranquillità, anche in previsione di una programmazione della stagione balneare ormai alle porte. Invece, se andiamo a dare un'occhiata a Loreto, e ci andiamo subito, eccolo qua, qui dice Loreto, c'è stato un tempo in cui l'albergo simbolo della ricettività loredana campeggiava sulle copertine dei principali rotocalchi nazionali, erano gli anni 50 quando la città mariana fu travolta dal clamore della relazione tra Fausto Coppi e la Dama Bianca. I paparazzi restavano appostati giorno e notte fuori dai cancelli del Marchigiano, l'hotel divenuto rifugio e teatro di una storia destinata a fare il giro d'Italia come il campione. Oggi, dopo anni di abbandono e degrado, uno scandalo diverso da quello che ne aveva acceso i riflettori, la struttura è stata ceduta tramite trattativa privata. L'importo non è noto, ma secondo indiscrezioni l'immobile è passato dalle mani di un imprenditore osimano a quello di una società immobiliare con sede legale nelle Marche, e vedremo che fine farà, se sarà in qualche maniera se sarà in qualche maniera sarà in qualche maniera, diciamo così, rimesso a nuovo e magari riattivato, riaperto, chissà, si spera. Chiaravalle, omicidio di Giancarlo Sartini, tutto da rifare. A 12 anni dal delitto del 53enne ucciso nella sua abitazione nel cuore della notte tra il 26 e il 27 dicembre 2014, non c'è ancora un colpevole. L'accusa di omicidio volontario contestata all'unico imputato, Nika Cornell, 31enne romeno, è stata annullata con rinvio da parte della Corte di Cassazione. Un colpo di scena giudiziario che rimescola le carte del giallo di Santo Stefano a Chiaravalle. I giudici hanno disposto un nuovo processo davanti a una diversa sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze, accogliendo per la terza volta il ricorso presentato dal difensore avvocato Simeona Sardella. La decisione della Cassazione cancella la terza condanna inflitta nel processo d'appello Ter, che aveva condannato Cornell a 18 anni per omicidio volontario. 31enne era stato inizialmente assolto in primo grado dal giudice del Tribunale di Ancona, ma la Corte di Assise di Appello di Ancona lo aveva poi condannato a 16 anni. Dopo diversi annullamenti e ricorsi, la sentenza che aveva riconosciuto 2 anni in più di condanna naturalmente all'imputato e che ora è stata cassata. È un caso giudiziario unico in Italia, dice l'avvocato difensore, che supera per numeri di annullamenti con rinvii i più noti casi delle cronache giudiziarie italiane. Ho presentato il terzo ricorso per Cassazione articolato in 13 motivi di ricorso. Ho contestato la violazione dei diritti fondamentali dell'imputato al giusto processo per previsti dalla Corte europea e dei diritti dell'uomo. Anche la Corte di Firenze ha commesso una serie di errori nella valutazione delle testimonianze e della perizia sull'ora della morte. Secondo la pubblica accusa, Giancarlo Sartini sarebbe stato ucciso a sprangate dopo aver sorpreso Connell mentre tentava di derubarlo. Ma un elemento cardine a difesa riguarda l'alibi fornito da una prostituta con cui l'imputato si sarebbe intrattenuto al momento del delitto. Testimonianza ritenuta non credibile in appello. E quindi ho contestato che la Corte di Firenze ha immotivatamente escluso dalle prove di scarico, oltre alle testimonianze che scagionavano il mio assistito, la principale prova scientifica che identifica l'autore dell'omicidio, ossia l'orma di piede destro intrisa di sangue che a partire dal letto della vittima gira in tutte le stanze e solo in uscita dalla finestra della cucina. Orma che in base agli accertamenti del RISSE è quella dell'aggressore e che non appartiene al mio assistito. Ho infine sostenuto che la sentenza di primo grado di assoluzione è l'unica giuridicamente corretta e la Suprema Corte per l'ennesima volta ha accolto i miei argomenti difensivi. L'udienza per il nuovo giudizio d'appello deve essere fissata. Poche parole, questa gli dice: signori, intanto il mio assistito, che l'ho accusato di aver ucciso in quella notte, stava con una prostituta. Dice: ah, te l'hai comprata, no, ha fatto, però ci sono quelle impronte intrise di sangue che non appartengono a lui, ma appartiene, secondo l'avvocato, ad altra persona. Allora, se vogliamo dare almeno un'attenzione, prestare a quelle impronte di sangue lasciate nella stanza sino a che non ha aperto la finestra ed uscito, no, per allontanarsi l'omicida, perché sicuramente quello è l'omicida. Naturalmente sì, da oggi quelle impronte sono state ritenute quelle dell'imputato che è stato condannato, ma in realtà poi non è così. Non è così, dice l'avvocato, ma appartengo ad un'altra persona. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Essere Dubati. Scusate se l'ho fatta troppo lunga e che quindi ho tralasciato indietro, appunto, delle altre notizie. Vabbè, le recupereremo. Grazie a tutti e buona domenica delle Palme. Ciao, saluto tutti gli amici che mi stanno seguendo, Marcello, Dante e via discorrendo. Ciao, ciao a tutti, veramente siete persone eccezionali, il fatto che mi state a seguirmi.
L'Oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.